Astronauticast. Astronauticast, puntata 21 della stagione 17. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è giovedì 14 marzo 2024. Vero? Perché hai fatto quella faccia? Sono troppo alto?
Sì, ti stavo per scrivere che sei un po' troppo alto.
Ma va, stasera con i livelli non ci siamo. Così va meglio?
Sì. Abbassa un po' la musica.
Eccomi qua. Io mi sento basso rispetto al solito, ma se mi dici che va bene, io mi tengo così, eh.
Abbassa ancora la musica.
vabbè. Allora la tolgo e scusate, vabbè, siamo in configurazione Soyuz, ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terra d'Argine, con me da Verona.
Da Verona vi saluta Veronica.
E da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Bene, benvenuti a tutti. Vi ricordo che potete interagire con noi tramite la chat dei social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch, ma se ci ascoltate in differita potete sempre e comunque interagire con noi anche in maniera offline, nel senso non durante una diretta, perché siamo comunque sempre su questi social di riferimento. Siamo anche su X, siamo su Mastodon e siamo anche su forumastronautico.it, che è da dove tutto è iniziato, ma è anche il bacino più grande dove trovate un sacco di informazioni, un sacco di contributi da un sacco di appassionati di spazio, e i contenuti sono in italiano. Tutto quello che facciamo è assolutamente gratuito e non vi chiediamo nulla per avere magari dei contenuti particolari, no, a tutti diamo tutto. Molto bene, dopo questa breve premessa, di cosa parliamo oggi? Parliamo del volo di Starship, l'in-flight test numero 3, che proprio oggi, 14 marzo 2024, è avvenuto con successo o con non successo, decidetelo voi. Insomma, qua ci sono fiumi di post, ma anche negli altri voli di Starship c'è questa diatriba del successo e non successo, ma si tratta di un test. E quello che posso dirvi già, vi posso fare uno spoiler, che comunque il test è andato meglio rispetto ai due precedenti, perché se mentre nel primo test Booster e Starship erano praticamente esplose senza neanche fare lo staging tra le due tra i due stadi del razzo, in IFT2 c'era stato lo staging delle due parti, ma subito dopo era esploso il booster e Starship non aveva concluso la sua traiettoria propulsa per arrivare nella giusta traiettoria suborbitale e anche essa era esplosa. Questa volta entrambi gli elementi sono andati più avanti rispetto alla volta precedente. Stiamo parlando in questo caso della ship numero 28 e del booster numero 10. E che cosa si doveva fare in questo volo? Sostanzialmente gli obiettivi della missione erano grosso modo gli stessi delle altre, quindi si doveva verificare che lo stack booster più ship si staccasse correttamente dalla rampa di lancio senza distruggerla. Bisognava verificare che l'hot staging, cioè la separazione tra i due stadi, avvenisse in maniera corretta. Hot staging, si parla di hot staging perché i motori del booster non vengono spenti completamente, come ad esempio succede in un Falcon 9, ma una parte dei motori Raptor rimane accesa e vengono accesi contemporaneamente anche i motori dello stadio superiore quando i due elementi sono ancora attaccati, e le due navette dopo si staccano successivamente. In questo modo le sollecitazioni aerodinamiche sono un po' più contenute, però chiaramente c'è tutta la difficoltà di dover accendere i motori dello stadio superiore mentre i due getti sono ancora attaccati, quindi c'è un sistema di feritoie per lasciare che i gas esausti possano defluire all'esterno verso l'esterno, verso le pareti esterne del razzo, per poterlo insomma non incidere proprio perpendicolarmente, quindi danneggiarlo. Ma come era già successo nell'in-flight test numero 2, anche nell'in-flight test numero 3 questa manovra è perfettamente riuscita. Poi, come vedete da questa slide, sia il booster sia Starship non c'era l'intenzione di recuperarli, nel senso non dovevano atterrare da qualche parte, non dovevano atterrare su una piattaforma oceanica o sulla terraferma. In entrambi i casi era previsto che entrambi gli elementi si schiantassero in acqua, però in maniera controllata. Ecco, questa ultima parte, in entrambi i casi, anche questa volta non è avvenuta, perché sia il booster che dopo aver in effetti volato per molto più tempo rispetto a quello che era successo in flight test numero 2, non appena ha iniziato a incontrare gli strati più alti dell'atmosfera, quindi quando iniziavano a lavorare le enormi grid fin di cui è dotato, abbiamo visto che insomma il booster ha iniziato a roteare in maniera un po' più accentuata di quello del previsto, e finché abbiamo visto anche nella grafica di SpaceX che i motori si sono riaccesi, però non simmetricamente come si poteva pensare. Adesso anche noi, avendolo visto, è una manovra che vediamo per la prima volta, non sappiamo esattamente com'è la dinamica di questa operazione, però si vedeva che c'era qualcosa di asimmetrico e poi il contatto si è perso, probabilmente in concomitanza del fatto che è stato comandato un'esplosione controllata, per poter insomma fare atterrare i pezzi nella zona designata senza che magari il razzo proseguisse in maniera del tutto incontrollata, magari ritornando, andando in zone a rischio, anche se in realtà ci trovavamo in questo caso al largo del Golfo del Messico. Cosa buffa che tra l'altro il lancio è stato rimandato di qualche minuto, proprio perché c'erano alcune imbarcazioni, nonostante il nota, ma ancora presenti nella zona del Golfo del Messico, interessata da una possibile traiettoria di detriti dello stesso Starship. Comunque è stato fatto esplodere e adesso vi faccio vedere, se ci state guardando, lancio anche la diretta di quello che abbiamo visto oggi, e quindi diciamo che la parte finale del recupero o del rientro controllato del booster non siamo ancora riusciti a metterla in cantiere. Finita la storia del booster, che tra l'altro anche le telecamere che erano montate sul booster ci hanno regalato delle immagini molto molto belle, anche complice il fatto che su Boca Chica non è che ci fosse super sereno, c'erano uno strato sottile di nubi e quindi si vedevano molto bene l'effetto tridimensionale si aveva un'idea molto chiara dell'altitudine del booster, o addirittura si vedeva molto bene la scia di fumo lasciata al momento del lancio, e quindi ci si rendeva molto bene conto delle proporzioni delle distanze, e tutto questo ci ha regalato delle immagini molto molto belle che se ci state guardando in questo momento c'era proprio questa telecamera piazzata vicinissima a una delle grid fin, quindi ci siamo potuti godere finché abbiamo potuto il rientro del booster. Ma non è finita, chiuso il discorso del booster, occhi puntati sulla ship, che ha funzionato perfettamente, e da quello che ho letto oggi in giro i motori hanno funzionato perfettamente, e come lo fanno gli appassionati, come fanno a dirlo, ad esempio il Jonathan McDowell della situazione, comunque neanche Jonathan McDowell della situazione, Jonathan McDowell ha visto che l'apogeo insomma di Starship era proprio intorno a quello che si aspettava, quindi a 25 minuti dopo il lancio, ad una quota di 265 chilometri se non erro 245, comunque nel punto in cui ci si aspettava. E questo cosa significa? Significa che sia i 33 motori Raptor dello stadio inferiore, sia i 6 motori Raptor di Starship hanno funzionato in maniera assolutamente nominale, tant'è che hanno impresso a Ship la velocità adeguata per raggiungere esattamente quell'apogeo. Si trattava di una traiettoria suborbitale, quindi, ma era già previsto che fosse così, a differenza dell'in-flight test numero 2, dove il punto di rientro era previsto al largo della Hawaii, quindi era quasi un giro completo della Terra. In questo caso sono stati più conservativi quelli di SpaceX, adducendo che una traiettoria più corta, in questo caso quindi puntavano a fare rientrare la ship nell'Oceano Indiano al largo dell'Australia, quindi stiamo parlando al largo delle coste occidentali dell'Australia, e perché era una traiettoria che ritenuta più sicura, insomma, in cui si minimizzavano rischi che i detriti potessero cadere in zone magari critiche o insomma abitate. Intanto, se state guardando la diretta, c'è proprio il momento dell'hot staging con lo spegnimento e la riaccensione della corona centrale dei motori Raptor. La grafica di SpaceX è molto molto bella per quanto riguarda i lanci di Starship, e quindi dicevo una traiettoria più corta, e quindi ci si aspettava che il ship si schiantasse sull'Oceano Indiano, appunto al largo dell'Australia. E una cosa fondamentale da testare era appunto che la ship potesse resistere al rientro atmosferico da una velocità orbitale. Questo è il punto. Quindi questa missione, anche se non è stata completata al 100% con successo, probabilmente ce la potremo ricordare tutti per il fatto che è stato il primo volo suborbitale di Starship, che non era ancora successo perché aveva solo fatto, era già arrivata nello spazio con insomma i suoi voli in verticale per testare il sistema d'atterraggio, ma anche la volta scorsa aveva superato i 100 km, ma non aveva di certo raggiunto i 28.000 km orari di questo volo, quindi una velocità assolutamente consona a quella di un volo orbitale. E durante la fase di coasting, cioè dopo che i motori si sono spenti, anche i motori dello stadio superiore, e il tempo che ho corso per arrivare, diciamo, come dicevo prima, all'Oceano Indiano, quindi tutta la durata del volo si stimava fosse intorno ai 55 minuti, SpaceX ha fatto vedere finché si potevano le immagini di quello che vedeva Starship. Tra l'altro c'era anche questo easter egg, che c'era questa musica di ascensore durante la diretta di SpaceX, che faceva molto ridere, perché comunque prima di arrivare al momento caldo del rientro, in realtà SpaceX voleva provare tutta un'altra serie di cose. Prima di tutto il trasferimento di propellente criogenico in orbita, che è una manovra che non è mai stata tentata prima, però bisogna verificarla, perché in tantissimi scenari di utilizzo del sistema Starship c'è proprio il fatto che Starship probabilmente ci sarà una Starship in orbita che farà spola da Terra e la Luna e rimarrà sempre in orbita, però questa Starship dovrà essere rifornita da un'altra Starship versione tanker, quindi dovrà fare rifornimento, non rifornimento in volo, ma rifornimento in orbita. Quindi si devono testare quelle tecnologie che possono permettere il passaggio di propellente dai serbatoi della Starship tanker ai serbatoi della Starship Tug, se la vogliamo chiamare così, che fa da spola da Terra a Luna. E di questa manovra sappiamo solamente quello che hanno twittato su X SpaceX. Ha detto la manovra è stata fatta con successo. Non abbiamo idea di come, di quanta sia stata la quantità di propellente spostato, se ci fossero stati magari dei serbatoi apposta più piccoli per fare questa manovra. Comunque ci fidiamo di quello che hanno detto, che questa manovra è avvenuta con successo. Nel frattempo, se ci state vedendo in diretta, vedete il momento in cui la soggettiva del primo stadio che sta rientrando ha messo in evidenza il fatto che sono state messe in moto le grid fin per accompagnare il booster all'atterraggio, il booster che comincia a sentire gli strati più densi dell'atmosfera e quindi di fatto inizia a manovrare, però tra qualche secondo vedrete che inizia a roteare troppo velocemente per pensare che tutto stesse andando come previsto. E queste sono anche le immagini, come vi dicevo, che c'erano questi strati di nuvole successivi che facevano molto erano molto scenografici, facevano capire molto bene la velocità con la quale stava cadendo questo oggetto, che ecco, in questo momento sta perdendo completamente l'assetto. Vedete solo qualche motore Raptor che si è acceso, quindi probabilmente è stata una combinazione di cose, magari i motori che non si sono riaccesi nella giusta sequenza per poter accompagnare il booster a terra. Nel frattempo, altra cosa che è stata fatta da Starship, che vedete qui invece in primo piano da questa telecamera che ci ha accompagnato per tutto il suo volo di coasting, è stata l'apertura della cargo bay di Starship. In realtà questa apertura io pensavo fosse qualcosa di molto più evidente, non so se non l'hanno fatto vedere proprio nel momento in cui era tutto aperto o se era solamente veramente una piccola apertura, una chiusura, ma di fatto noi c'erano, spesso facevano vedere questa inquadratura dalla pancia di Ship, c'erano questi due grossi attuatori idraulici che semplicemente hanno leggermente aperto questo vano e poi dopo si è richiuso. Qui non sappiamo esattamente se proprio doveva essere così questa sequenza, però si è provata, perché Starship sarà anche utilizzata ad esempio per portare in orbita degli Starlink, banalmente, che a differenza di un Falcon 9 che ne può portare 20 o 50 a seconda della versione di Starlink che si sta utilizzando, potete pensare a un oggetto grande come Starship quanti ne può portare. Quindi se voi andate in giro su internet trovate sicuramente quell'animazione in cui si vede Ship che si apre e inizia a sparare a mo' di dispenser una serie infinita di Starlink. Quindi anche questa manovra sembra più o meno riuscita, e ridendo e scherzando ci siamo avvicinati sempre di più alla fase del rientro. Fase del rientro che i commentatori di SpaceX hanno messo subito le mani avanti. Voi sapete tutti che la fase del rientro avremo una perdita della telemetria, perché insomma un qualsiasi oggetto che rientra a velocità orbitale inizia a scaldare l'aria intorno a sé, si viene a creare del plasma incandescente che essendo ionizzato blocca completamente le comunicazioni radio, che figuriamoci una comunicazione video, che insomma stiamo parlando di un bitrate più elevato che la semplice telemetria. Capsule e Space Shuttle riescono comunque a trasmettere qualcosina, perché comunque il flusso del plasma si dispone in una maniera che è molto ben conosciuta, quindi alcune antenne coadiuvate col fatto che in orbita geostazionaria intorno alla Terra ci sono dei satelliti che si chiamano TIDRIS, che servono proprio per fare da ripetitori con copertura su tutti gli oggetti in orbita, con copertura continua in ogni posizione dall'orbita, si riesce comunque a volte ricevere qualche telemetria. Lo shuttle in particolare, essendo molto grande, riusciva a lasciare dietro di sé un cono d'ombra sulla scia di plasma che gli permetteva praticamente di trasmettere in continuazione anche durante la fase del rientro, cosa che sanno molto bene purtroppo i controllori di volo di Houston quando hanno visto il Columbia che pian piano ha perso progressivamente una serie di sensori che inequivocabilmente stavano decretando la fine purtroppo di quella missione e dell'equipaggio. Però cosa ci hanno detto i commentatori di SpaceX? Noi su questa Starship abbiamo montato alcune antenne Starlink, e col fatto che ormai di Starlink ce ne sono 6.000 e rotti, è possibile che uno di questi Starlink possa trovare una breccia nel plasma che si forma intorno alla navetta, alla ship, e quindi magari possiamo avere copertura video o comunque un blackout più breve di quello a cui siamo abituati solitamente. Niente è stato più giusto, perché abbiamo visto queste immagini che sono assolutamente uniche e mai viste nella storia dell'astronautica da sempre, perché avevamo questo flusso video ad alta risoluzione in cui vediamo il plasma che si inizia a formare sotto le alette di Starship. Prima abbiamo visto che muovevano, hanno iniziato a muovere gli attuatori delle alette di Starship, abbiamo visto un po' di mattonelle partire e abbiamo visto insomma che anche l'assetto forse non era proprio ottimale, però la cosa che tutti ha lasciato a bocca aperta sono queste immagini, vedete il plasma che si forma. Alcune di queste immagini le abbiamo potute vedere magari perché dentro ad Orion, ad esempio, c'era una telecamera che guardava fuori dal finestrino, ma i finestrini delle capsule difficilmente ci danno proprio la visione, una visione paragonabile a quella di questa telecamera esterna che sembra quasi una telecamera piazzata su una qualche estensione proprio per fare queste immagini spettacolari. E vedete che nonostante ci siano dei momenti come questo in cui il segnale degrada, poi dopo magari un qualche altro Starlink è riuscito a prendere il segnale e ci ha fatto vedere il plasma che pian piano diventava sempre più intenso e contemporaneamente, insomma, anche vedendo un po' la grafica di SpaceX, a patto che questa grafica fosse al 100% affidabile, abbiamo visto che insomma, l'assetto di Starship non era ottimale e a un certo punto il segnale è completamente sparito. E quindi non l'hanno detto subito, ma l'hanno detto dopo, che col fatto che sia il segnale telemetrico di Starship ricevuto dagli Starlink, sia la telemetria di Starship ricevuta dai Tidris è caduta grosso modo nello stesso momento, ha fatto pensare che in effetti l'assetto fosse completamente perso e quindi di fatto non abbia mantenuto l'assetto ottimale per il rientro. E penso che sia facile da capire anche per voi, un rientro atmosferico è una faccenda molto molto delicata aerodinamicamente parlando, quindi nel momento in cui si perde l'assetto ottimale, considerando anche il fatto che Starship ha uno scudo termico che è solamente su un lato e non su un altro, basta anche ruotare questo cilindro in maniera non ottimale, si comincia a incidere su delle parti che non sono previste che resistano a un calore così alto e quindi con tutta probabilità, anzi sicuramente, Starship purtroppo si è bruciata al rientro e quindi non si è potuto verificare, non si è testato ancora il rientro atmosferico con successo. Però detto questo, insomma, rispetto a quello che era successo il volo prima, è stato fatto un grande passo avanti. Non è che domani possiamo adesso metterci un equipaggio al suo interno, dobbiamo fare delle altre prove, però ci sta che a SpaceX siano tutti molto soddisfatti e vabbè, a parte noi che abbiamo visto queste immagini, quindi eravamo noi da appassionati, siamo ovviamente rimasti a bocca aperta per la bellezza e per insomma, poi quando lo sapete anche voi, guardando una diretta di SpaceX c'è sempre i vari ragazzi che lavorano in SpaceX e fanno un tifo da stadio, quindi si ha una sorta di coinvolgimento, un tifo da stadio, una cosa molto particolare che magari su un lancio NASA non si è abituati a vedere, dove c'è il centro controllo con tutta gente tranquilla, incravattata. Qui invece abbiamo la curva sud di Hawthorne che picchia contro il vetro alle spalle della control room e quindi è tutta un'esperienza diversa. Ora, chiaramente il lancio è avvenuto oggi e ci si aspetta chiaramente nelle prossime ore che magari venga rilasciata qualche altra immagine, ma magari sarò curioso di vedere se qualche aereo o qualche così osservatore da terra con telecamere un po' più con di tracking un po' più performanti abbiano ripreso il booster, che di fatto abbiamo perso completamente le sue tracce. Magari vedere qualcosa, l'esplosione in volo del sistema di terminazione di volo o cose di questo genere. Per quanto riguarda Starship non credo che sia possibile vedere qualche cosa, perché comunque era giorno. La zona di rientro è stata stimata subito dopo il Madagascar e molto prima dell'Australia, quindi diciamo in linea con la traiettoria che doveva percorrere Starship, ma forse un po' anticipato questo rientro rispetto al dovuto, ma questo lo sapremo di preciso solo dopo. Però ripeto, lì è più difficile che magari che siano rilasciate le immagini, per il semplice fatto che essendo giorno magari questa meteora non fosse così facile da riprendere, e penso che gli aerei di ricognizione, che avrebbero dovuto magari vedere la fase finale del volo di Starship, quindi lo schianto effettivo in acqua nel caso in cui fosse sopravvissuto al rientro, in realtà si trovavano molto più avanti e quindi non siano stati vicini a sufficienza per poter vedere il rientro effettivo. Questa è una mia ipotesi, poi felicissimo di essere smentito man mano che passano le ore, magari qualche filmato, qualcosa salta fuori. E alla fine della diretta, chiaramente lo staff SpaceX ha tirato fuori una torta, perché era anche oggi, penso, la data concomitante in cui corrispondeva anche l'anno di fondazione, il giorno della fondazione di SpaceX, quindi hanno festeggiato anche questa cosa. Alle spalle del commentatore che era a Boca Chica ha detto: vedete, comunque qua dietro abbiamo già altri 4-5 booster pronti da lanciare. L'abbiamo detto anche in altre puntate, magari l'hardware che ha volato oggi è già obsoleto rispetto ai vari upgrade che hanno già implementato sui booster successivi, quindi è tutto relativo e tutto può cambiare il prossimo volo. Certo è che il volo di oggi sicuramente se noi abbiamo visto il video di questa cosa, pensate alla telemetria che sono riusciti a immagazzinare quelle di SpaceX, quindi avranno veramente un sacco di dati su delle fasi di volo che normalmente, ripeto, sono soggette ad un blackout, e loro invece presumibilmente hanno una telemetria molto accurata di queste fasi, quindi possono lavorare per capire come, insomma, evitare che al prossimo volo si riverifichi la stessa cosa. Quindi tutto lascia sperare, abbiamo questo approccio, lo sappiamo, SpaceX più che fare simulazioni o test delle singole componenti, a questo approccio noi lanciamo, proviamo, distruggiamo e via andare, quindi questa strategia ha funzionato perfettamente per il Falcon 9, che sappiamo quanto sia performante come vettore. Per quanto riguarda Starship, se mi state vedendo in diretta, sono partiti con questa cosa qua, che era un boiler con quattro zampette, e ad oggi siamo a questo colosso di 100 metri che ha fatto un volo quasi orbitale senza regalandoci, ripeto, delle immagini che probabilmente entreranno nella storia dell'ingegneria astronautica. Quindi bello, bello, e speriamo che, insomma, questo veicolo diventi poi anche utilizzabile per tutti gli scopi che si prefiggono SpaceX e anche tutti i partner che si rivolgono a SpaceX, a partire da NASA, perché pensano proprio che sia Starship che possa essere un componente fondamentale per il ritorno dell'uomo sulla Luna, ad esempio. Lascio la parola a voi, perché forse ho sproloquiato troppo 27 minuti e insomma...
Beh, era d'obbligo con un volo del genere. Io volevo aggiungere che hanno tirato fuori la torta anche perché oggi è il 14 marzo, quindi il 3-14, il Pi Day, e Pi in inglese significa anche...
Cavolo, non c'è, cioè, l'avevano detto, non ci sono arrivato, scusate. Grazie.
Comunque c'era anche la concomitanza del compleanno di SpaceX. Niente, cioè, io l'ho visto, io sinceramente mi fermavo all'hot staging. Non mi aspettavo che avvenisse con successo. Quando l'ho visto che è avvenuto, da lì in poi avevo la mascella sul tavolo e stavo guardando come inebetita lo schermo. E poi la questione del booster al rientro, come abbiamo visto prima, no? Adesso mentre guardavo le grid fin che si stavano attivando per mantenere il booster in assetto, stavo ragionando: cavoli, ma quanto grosse devono essere quelle grid fin? Ci sono delle foto con delle persone su che ci stanno lavorando, quindi sono veramente enormi. E mentre ragionavo su questo, dicevo: ma guarda come si muovono, guarda quella massa di aletta, quanto si sta muovendo. E mano a mano che si muoveva sempre di più, oh mamma, ma guarda come si muove, guarda. È passato da uno stato di meraviglia, ma guarda come si muove, a
Ma
un
non è
oh,
che
di
gliel'hai tirata
terrore.
tu?
Oddio, guarda come si sta muovendo. E infatti si stavano muovendo un po' troppo. Comunque sì, come dice Valerie in chat, dice, sono abbastanza sicuro che non ci siano state esplosioni in questo lancio, solo schianti. Il booster credo che si sia schiantato. La navetta probabilmente, come dice Ricky, è bruciata in atmosfera perché era particolarmente alta.
Sì, io dico bruciato perché cioè, una volta che si perde l'assetto a quelle velocità con quelle fiamme intorno, penso che sì, giustamente parlare di esplosione forse è improprio. Invece sul booster non lo so, non sono sicurissimo, Valerie, perché cioè, il video è stato troncato così rapidamente che. Credo, è un parere mio, quindi posso sbagliarmi, che se si fosse schiantato avremmo avuto il live video fino alla fine. Poi vedremo se ce lo diranno nello specifico. Con gli FT2, dopo un po', SpaceX ha fatto un rapportino in cui hanno spiegato esattamente cos'era successo e perché era fallito tal sistema e perché era stato comandato
Da un
flight
commento
emulator.
veloce che ho letto, mi pare di Daniel Fisher, ma non sono sicurissimo, dovrebbe essersi distrutto il booster a circa 500 metri di altitudine. Però, ripeto, era un'occhiata veloce a tutta la massa di commenti che uscivano oggi.
E poi sì, niente, c'è una domanda di IO4K che chiede se è vero che hanno fatto vedere l'interno di Starship. Sì, perché come diceva Ricky, hanno fatto vedere l'apertura di questo portello che io sinceramente non ho capito dov'è. Marco mi sembra che l'abbia intuito, che si vedeva entrare la luce, poi a un certo punto c'era molta meno luce o meno riflessi. Comunque sì, è il famoso portello che l'hanno chiamato PEZ, come i famosi sparacaramelle PEZ, perché andrà a sparare gli Starlink uno dietro l'altro. E sì, hanno fatto questo test di apertura del portello.
Sto provando a fare lo share screen del momento in cui. Allora, ecco qua. Esatto,
Esatto.
l'inquadratura era questa. Se stai guardando nella parte centrale, se tu guardi bene, ci sono proprio due pistoni e una specie di mezzaluna dove sembra che entri un po' più di luce proprio lì dalla traversina insomma, della circonferenza
Sono le parti bianche quelle dove entra la luce, mentre il resto della
e
è
c'è un
scuro.
punto in cui questa mezzaluna è un po' più larga e da quello che abbiamo capito era appunto questi pistoni che si sono estesi un po' e hanno aperto un po' di più questa paratia semicircolare. Bene, se non avete nient'altro da aggiungere, vi ricordo che abbiamo scritto un breve articolo su Astronauti News che vi consiglio di leggere, insomma, che è un po' un riassunto rapido di quello che è successo oggi, ma vi consiglio di leggere soprattutto perché avete il link direttamente alla discussione su forum astronautico dove se volete potete chiacchierare e discutere un po' più nel dettaglio, un po' più sulle varie peculiarità di questo lancio e dove troverete presumibilmente anche i vari aggiornamenti che da qui ai prossimi giorni andranno a diciamo corredare a chiudere il discorso IFT3 in attesa di IFT4 che se la cadenza è quella tra i due precedenti ci aspettiamo un nuovo lancio in 6 mesi, però se magari FAA reputa che questo lancio tutto sommato abbia rispettato le concessioni del NOTAM e delle autorizzazioni al volo. Può anche darsi che ci siano meno beghe legali per SpaceX per giustificare quello che è successo, insomma, eventuali detriti finiti fuori da dove si pentava. Niente carico a bordo? No, non c'era niente di niente se non appunto quel carburante extra per fare la prova di trasferimento di propellenti. Null'altro. Invece, passando quindi ad altro argomento, un attimo, non trovo più la scaletta, ho troppe finestre aperte per lanciare la prossima notizia. Vi autogestite? Chi c'era? Paolo, ovvero?
Ci sono io,
Vai,
sì.
Paolo, vai.
La notizia è che la NASA ha fatto un passo importante per capire l'origine di un problema che da mesi affligge la sonda Voyager 1, ormai ben al di fuori dei confini del sistema solare. Vediamo qual è questo problema e in che cosa è consistito questo passo. Negli ultimi mesi la sonda Voyager non ha mai smesso di trasmettere segnali via radio. Il problema però è che dalla metà di novembre questi segnali sono diventati incomprensibili. Invece di essere normale telemetria e misurazioni che provengono o dai sistemi di bordo, quindi sullo stato dei sistemi di bordo e dalle misure degli strumenti scientifici, questi segnali sono diventati incomprensibili. Sono stati fatti diversi tentativi per capire qual era il problema, mandando una serie di comandi che però non hanno in questi ultimi mesi prodotto gli effetti sperati, ma uno di questi comandi, una serie di questi comandi inviata all'inizio di marzo del 2024, ha prodotto una differenza significativa, cioè si è notato che una volta ricevuto l'esito di questo comando, si è visto che c'era un cambiamento nei dati trasmessi rispetto a quelli incomprensibili dei mesi precedenti. Inizialmente non si era capito in cosa potesse consistere questa differenza, quale fosse il significato di questa differenza, ma un ingegnere della Deep Space Network, cioè la rete di ascolto radio della NASA, ha capito che questa differenza consiste, questi dati contengono una trascrizione dell'intero contenuto della memoria di uno dei computer di bordo, cioè quello in cui presumibilmente risiede il problema. Questo computer si chiama in sigla FDS, che sta per Flight Data Subsystem. E dicevo che è uno dei tre computer di bordo che serve per impacchettare i dati di tipo scientifico o ingegneristico e inviarli a un altro sottosistema dell'elettronica di bordo per la modulazione e quindi la trasmissione via radio. Cioè, quest'altro sottosistema modula, cioè codifica i dati in modo che una volta ricevuti da terra possono avere un significato. E sembra che l'origine di questo problema sia proprio nel Flight Data Subsystem, è un componente essenziale perché se non è in piena efficienza, il significato dei dati non è chiaro come, in questo caso. Dati scientifici e ingegneristici, quindi sono i dati provenienti o dalle misurazioni dagli strumenti scientifici di bordo o dai sensori che rilevano lo stato della sonda. Questo ingegnere della Deep Space Network quindi ha notato che si è accorto che questi dati diversi adesso, in seguito a questo comando, indicano che quei dati contengono una trascrizione dell'intera memoria. In termini informatici, quindi questo è un dump della memoria, che è un'informazione essenziale per diagnosticare il problema, perché l'intero contenuto della memoria contiene intanto il software, cioè i programmi che controllano questo computer, ma anche il contenuto dei dati che il computer deve gestire, elaborare, e anche e soprattutto le celle di memoria, le parti della memoria che contengono delle informazioni di sistema. Quindi si sta cominciando a confrontare il contenuto della memoria adesso con quello che era il contenuto della memoria almeno 4 mesi fa, cioè prima che si manifestassero questi problemi, per vedere che cosa è cambiato e quindi che cosa è cambiato nel funzionamento, nello stato di questo computer. Per esempio, potrebbe esserci stato un danneggiamento della memoria per per effetto della radiazione, dell'ambiente di radiazione che c'è in quella zona remota dello spazio. Vediamo di ricapitolare che cosa ha fatto la NASA. Il primo di marzo del 2024 ha inviato questo comando, peraltro un comando chiamato POC, cioè per eseguire una modifica del contenuto di una cella di memoria. Chi ha iniziato a interessarsi in informatica negli anni 70 o 80 ha molta familiarità con un'istruzione di diversi linguaggi, anzi soprattutto di un linguaggio di programmazione, il BASIC, che veniva utilizzata proprio per alterare il contenuto di una cella di memoria. Nel caso del comando inviato al Voyager 1, questo comando indicava alla sonda di variare, provare una serie di sequenze diverse di impostazioni di sistema. Il comando è stato ricevuto ed eseguito e la sonda ha inviato i risultati a terra via radio. Ma siccome la sonda si trova lontanissima ormai dal Sole, si trova a 22 ore e anche dalla Terra, 22 ore e mezzo luce, cioè i segnali radio impiegano 22 ore e mezzo per arrivare, inviate da Terra, e altrettanto per tornare, si sono ricevuti i risultati soltanto il 3 di marzo, quindi 2 giorni dopo, perché ormai Voyager 1 si trova a circa 24 miliardi di chilometri dalla Terra, quindi ben oltre i confini esterni del sistema solare. Questo ingegnere della Deep Space Network si è accorto il 7 di marzo di quale poteva essere il significato dei dati ricevuti, quindi il dump, capire che era un dump della memoria, e il 10 appunto si è cominciato ad avere un'idea più chiara della situazione. Questa sarà un'informazione cruciale per diagnosticare e forse risolvere il problema. Ricordiamo che la sonda Voyager 1 è stata lanciata nel 1977, ha ampiamente concluso la missione primaria che è stata esplorare i due principali pianeti giganti del sistema solare, perché ha raggiunto Giove, osservato Giove in un flyby nel 1979 e l'anno successivo, nel 1980, ha raggiunto il pianeta Saturno. Dopodiché ha proseguito il suo volo verso l'esterno del sistema solare, ha abbandonato il sistema solare, adesso sta viaggiando nello spazio interstellare. Per ricevere questi debolissimi segnali a oltre 24 miliardi di chilometri dalla Terra possono essere necessarie anche 5 antenne della Deep Space Network, il cui segnale viene combinato insieme perché è debolissimo quando arriva. Un'antenna principale, la più grande, da 74 metri di diametro e 4 più piccole da 34 metri di diametro. Perché la NASA impiega tutte queste risorse per cercare di salvare questa sonda? Perché è una sonda preziosissima, trasmette misure da una zona remota e inaccessibile dello spazio interstellare. Se volessimo mandare oggi un'altra sonda in quella zona di spazio, sarebbe necessario, tra periodi iniziali di pianificazione e progettazione, esecuzione, lancio, volo e arrivo, sarebbe necessario almeno mezzo secolo. Una sonda che è già lì, che quindi ci evita con le sue misure di aspettare almeno mezzo secolo, diventa quindi preziosissima anche se è vecchia e malandata. Quindi cerchiamo di seguire gli sviluppi che ci auguriamo siano positivi.
Voyager non ci lascia mai, non ci lascia mai, non ci annoia mai, anche insomma, dal punto di vista del troubleshooting che in tutta la sua vita è stato fatto di tutto e anche questa volta Così si può aggiungere un aneddoto alla sua storia che insomma è veramente molto bella. A proposito, io vi dico sempre, se vi va, guardate le conferenze di Marco Bruno, il nostro utente di forum astronautico e anche socio dell'associazione, che spesso va in giro a raccontare le storie con questa presentazione delle Voyager, che quindi anche lui dovrà aggiornare di volta in volta queste presentazioni di questi aneddoti, ma è veramente spettacolare quello che stanno facendo queste sonde, considerando che hanno la mia età, e quindi è incredibile. Ci riavviciniamo al sistema solare, andiamo su Marte, dove c'è così, anzi, no, dove non ci sono notizie di Zhurong, che è un rover che i cinesi sono riusciti a portare su Marte.
Esatto, a proposito di sonde nello spazio, io vi parlo invece di Zhurong, appunto, la novità è che non ci sono novità. Allora, Zhurong cos'è? Zhurong è il lander, aspetta che vi ho perso, eccolo qua, è il rover della missione cinese Tianwen-1. Tianwen-1 è la prima missione della Cina sul pianeta Marte e come prima missione avevano scelto di portare un orbiter, un lander e un rover, quindi tanto di cappello ai cinesi che come prima missione, babam, ci portiamo tutto, quello che arriva, quello che funziona, funziona. E ha funzionato tutto perfettamente. Adesso, il 14 maggio del 2021, il lander e il rover, quindi il rover sopra al lander, atterrano sulla superficie di Marte. Il rover scende dal lander e comincia a gironzolare per Utopia Planitia, che è, se vi trovo l'immaginina, adesso ve la faccio vedere. Dai, che mi ero preparato tutto e poi mi sono persa. Eccolo qui. Questo è Zhurong, il rover, quello a fianco è il lander. E questa foto, tra l'altro, è stata scattata da una macchina fotografica che il rover ha posizionato a terra. Quindi non c'era nessuno lì a fare la foto. Non è una foto finta, è una foto reale. C'era una macchina fotografica qui. Poi il rover è tornato vicino al lander e la macchina fotografica ha scattato la foto. Così come è successo con la Eagle Cam, tra l'altro, sulla Luna con il lander Odysseus. Dicevo, Utopia Planitia, che è questa zona nell'emisfero nord di Marte. Quindi ha gironzolato per un po', precisamente per un annetto, fino a maggio del 2022, quando le condizioni climatiche hanno costretto il team di terra a ibernare il rover. Perché? Perché se c'è troppo freddo, se le condizioni sono troppo cattive per il rover, succede che i suoi sensori, il suo sistema può essere danneggiato. Se invece noi agiamo d'anticipo e lo iberniamo, spegniamo tutti i sistemi non vitali e teniamo in vita solamente, diciamo, il battito cardiaco. È ancora vivo, ma è in ibernazione, quindi manteniamo tutto al sicuro fino a nuove condizioni climatiche più miti, più tranquille. Cosa che avrebbe dovuto succedere a dicembre del 2022, quando nell'emisfero nord di Marte sarebbe iniziata la primavera. Ma a gennaio, quindi un mese dopo, a gennaio del 2023, non si avevano ancora notizie. Un mese dopo ancora, a febbraio del 2023, l'orbiter di NASA, il Mars Reconnaissance Orbiter, ha scattato questa fotina di Zhurong. Quindi questa era una foto scattata precedentemente, quella di destra è una foto scattata a febbraio del 2023 e ha innanzitutto confermato che il rover non si è mosso, anche perché non si sapeva nemmeno se potesse comunicare con l'orbiter, che generalmente i rover comunicano con gli orbiter e gli orbiter comunicano a terra. Non si sapeva se potesse farlo, in mancanza di comunicazioni si sospettava che non si fosse mosso, anche perché dovevano muoverlo da terra, quindi doveva rimanere lì. Ma quello che ha visto anche il Mars Reconnaissance Orbiter è che c'è un pochino più di polvere sul rover. Sì, perché dopo 5 mesi comunque la polvere si deposita, ma avevano già iniziato a notare che era un po' tantina, già anche solo da queste foto. Infatti, ad aprile del 2023 c'è stata la giornata nazionale dello spazio per la Cina, la tengono il 20-24 aprile, Perché il 24 aprile del 1970 la Cina ha lanciato il suo primo satellite, il Dongfangong 1, Dongfangong 1, e quindi l'hanno presa come data per la giornata spaziale nazionale cinese. E, in quell'occasione è stato comunicato che c'era qualche novità, cioè il rover era ancora in fase di ibernazione, ok, ce ne siamo accorti, però hanno aggiunto il fatto che non erano state raggiunte le condizioni ottimali per il risveglio, cioè una temperatura adatta per poterlo far risvegliare. Come fai a raggiungere quella temperatura se il rover funziona con i pannelli fotovoltaici raccogliendo e assorbendo luce e radiazioni dal sole per poterle trasformare in energia e raggiungere quel livello minimo di energia per farlo riattivare. Questo non era successo perché sui pannelli fotovoltaici c'era più sabbia di quella del massimo previsto, fondamentalmente. Però il responsabile della missione ha detto: beh, non perdiamo le speranze, aspettiamo fino a luglio del 2023, quando ci sarà il solstizio d'estate, quindi la massima insolazione possibile in quell'area, magari un po' più di energia, un po' più di luce riesce ad arrivare ai pannelli fotovoltaici e si riesce a riattivare il rover. E basta, cioè da luglio del 2023 non si sono più avute notizie. A gennaio di quest'anno è arrivato l'equinozio d'autunno in quella zona di Marte, il che significa che sta per arrivare l'inverno e quindi condizioni climatiche ancora peggiori, più fredde, e quindi le speranze si stanno affievolendo sempre di più. Infatti, il 10 febbraio l'account X di China and Asia Space Flight ha twittato questa immaginina che sembra un po' un addio, Gone Boy, con un'immagine, una silhouette di Jurong, e che diceva appunto che aggiornamenti su Tianwen-1, Jurong, non ce ne sono. E quindi, vabbè, la situazione adesso è questa, non ci sono novità. E, il fatto appunto di raggiungere temperature troppo basse può andare a inficiare i sistemi dei rover. Quindi, generalmente, visto che si sa, li mandiamo su Marte, sappiamo come funziona Marte, i rover generalmente hanno dei sistemi di backup, hanno degli accorgimenti per generare energia anche se i pannelli fotovoltaici non funzionano. Ad esempio, Spirit e Opportunity avevano a bordo un pochino di plutonio, qualche grammo, non ne serve tantissimo, qualche grammo di plutonio con un piccolo generatore perché potessero, nel caso i pannelli fotovoltaici non funzionassero, almeno avevano un backup energetico, anche solo per risvegliarli. Ingenuity, che non è morto, non è morto, non vola più, ma non è morto, lui come fa? Lui utilizza, di giorno si carica la batteria e faceva i voli che doveva fare, ma la carica residua la manteneva per la notte per mantenere la temperatura appunto al di sopra di una certa soglia. Jurong, anche lui aveva perché non l'ha perso, ce l'ha, un sistema di backup, era un sistema alternativo. Si tratta di un concentrato di N-undecano, che è un idrocarburo liquido che è composto da 11 atomi di carbonio e la sua formula è C11H24. Praticamente questo idrocarburo è allo stato liquido, ma quando la temperatura raggiunge una soglia, un valore troppo basso, un valore basso, si solidifica e rilascia calore. Quindi in realtà una piccola speranza ci sarebbe per Jurong. Non solo questo, i tecnici di Jurong sono andati incontro ai maniaci della pulizia che ogni volta che mandiamo un rover o un lander su Marte si chiedono: ma perché non portiamo un Swiffer che pulisca, un qualcosa che pulisca i pannelli solari? Ci avevano pensato, i pannelli fotovoltaici di Jurong sono ricoperti di un materiale che ostacola l'accumulo delle particelle di polvere che sono su Marte piene di carica elettrostatica, ca cariche elettrostaticamente. E non si sa bene perché, cioè su Marte queste particelle di polvere sono più cariche rispetto a sulla Terra, si presume che sia per via delle tempeste marziane. Comunque, i suoi pannelli fotovoltaici hanno questo tipo di materiale. E in più hanno la possibilità di essere scrollati, di muoversi lateralmente, come proprio battere le ali, scrollarsi di dosso la sabbia. Questo sistema non è stato usato su Jurong, probabilmente perché nel momento in cui si è ibernato non aveva bisogno di scrollarsi la sabbia di dosso, poi certo è rimasto lì 5 mesi fermo e quindi c'è questa minima speranza che si possa risvegliare un giorno, ammesso che riesca a superare l'inverno attuale e sempre ammesso che sia riuscito a superare l'inverno scorso, cioè che il problema fossero solo la copertura dei pannelli fotovoltaici, perché metti che invece aveva dei componenti che non funzionavano, il sistema, quello con l'N-Undekano, ha funzionato o non ha funzionato, questo non è chiaro. Comunque, in generale, Jurong ha percorso un totale di 2 km, gironzolando appunto su Utopia Planitia, e ha fatto anche delle scoperte scientifiche. Adesso, se volete, andiamo a vedere qualche videino girato con le videocamere di Jurong, il video dell'atterraggio, dell'apertura dei paracadute. Mentre vi racconto appunto le scoperte scientifiche che ha fatto. Ad esempio, noi adesso su Marte ci stiamo andando, essendo all'inizio dello studio del pianeta in loco, ci stiamo andando soprattutto per capire il suo passato geologico e in particolare per andare a cercare acqua, che è quell'elemento principale per noi, per iniziare a cercare eventualmente forme di vita, ovviamente batteriche, microscopiche, insomma. Quindi lo studio dell'acqua su Marte è un ambito molto attuale e al momento si pensava che nelle varie ere geologiche di Marte l'ultima fosse stata un'era completamente arida. Invece Jurong è riuscito a fare degli studi per cui si sta teorizzando che in realtà ci fosse acqua allo stato liquido anche nell'ultima era geologica di Marte. Che è un'informazione importante, ovviamente nei vari articoli si legge, si sta riscrivendo la storia geologica di Marte, ovvio siamo agli inizi, quindi anche i piccoli passi servono a riscrivere quello che sapevamo fino a ieri, però insomma effettivamente è un risultato importante, soprattutto considerando che è la prima missione della Cina, la prima missione di una nazione. Come prima missione è andata e sta andando ottimamente perché c'è l'orbiter che sta ancora continuando a funzionare, Tianwen 1, non solo sta ancora funzionando, ma ha già fatto dei test ingegneristici che invece altri orbiter non hanno fatto. C'è un motivo, ma per esempio Tianwen 1 ha testato degli aerobraking, quindi quelle frenate coadiuvate dall'atmosfera marziana, per poi modificare la sua orbita. Questo l'ha fatto in vista di una futura missione sempre cinese. Però sono dei test che non sono da tutti, soprattutto, ripeto, alla prima missione. E essere così di successo alla prima missione non è da tutti, vedasi capitolo Luna anno 2024. È vero che questa è un'agenzia spaziale, non è un'azienda privata. Come appunto quelle che stanno andando sulla Luna, però insomma, orbiter, lander e rover funzionanti. Come prossime missioni cinesi avremo Tianwen 1 che è prevista nel 2025, quindi l'anno prossimo, scusate, Tianwen 2, che non c'entra niente con Marte, è una missione che prevede di mandare una sonda verso un asteroide, prelevare campioni da un asteroide, riportarli a Terra e poi far proseguire la sonda avvicinandosi ad una cometa. Assomiglia un po' alla missione di OSIRIS-REx, che è andato su Bennu, ha prelevato asteroidi, li ha riportati a Terra e adesso sta proseguendo con la missione estesa OSIRIS-APEX per andare verso l'asteroide Apophis. Invece Tianwen 2 andrà verso una cometa. Invece Tianwen 3 è quella missione successiva di cui vi parlavo prima, per la quale è stato fatto l'aerobraking con l'orbiter di Tianwen 1, che tornerà a vedere protagonista Marte. In che modo? Se i cinesi vorrebbero con Tianwen 3 andare a recuperare del materiale da Marte e portarlo a Terra, con buona pace del Mars Sample Return di NASA che sta avendo delle serie difficoltà economiche, politiche e direi anche ingegneristiche, perché ogni tanto cambiano le modalità di raccolta dei campioni di Perseverance e quindi, insomma. Quindi chissà se saranno i cinesi a portarci a casa i primi campioni di Marte, senza che ci arrivino dagli asteroidi bruciati dalla nostra atmosfera. La Cina comunque, cioè, ci ricorda che loro ci sono sempre attivi e ci regalano un sacco di belle novità.
Grazie, Vero, per questo aggiornamento e ci chiedevano dalla chat appunto Matteo qual era la risoluzione della foto che ci hai mostrato dall'orbita di Zhurong, ma è stato risposto la risoluzione di MRO quando è alla massima, quando è spinta al massimo siamo sui 30 centimetri sul mezzo metro, quindi tra l'altro Matteo se vai a cercare esattamente quell'immagine lì su Google c'è qualcuno che ha fatto un ulteriore ingrandimento in cui si riesce proprio a vedere bene la forma di Zhurong. Ne approfitto quindi a questo punto per ringraziarvi per tutti questi commenti, come ad esempio questo di Matteo, oppure Vero parlava dei tagli che ad esempio sta passando in questo periodo il Mars Sample Return, sempre Valerie mi sembra che abbia accennato anche prima durante la chat che non è un bel periodo per quanto riguarda il budget di NASA, ci sono tante tante missioni in difficoltà e quindi da un lato abbiamo per fortuna, insomma, chi come Elon Musk può decidere di spendere i suoi soldi come vuole, dall'altro abbiamo magari fiori di ingegneri che si ritrovano da un giorno all'altro purtroppo senza lavoro
Come
e
JPL, anche al JPL ci
anche al
sono dei
JPL non
problemi.
se la passano benissimo certe missioni purtroppo. E ringrazio sempre ancora per i commenti, ringrazio ancora una volta Valerie perché sono andato in effetti a vedere per quanto riguarda il destino del booster di Starship, più o meno c'è un'opinione unanime che in realtà si sia schiantato perché insomma, la velocità era tale che ci sta che il segnale sia stato perso nelle modalità che abbiamo visto, quindi rettifico quello che ho detto e mi accodo alla gran parte dell'analisi in cui lo danno praticamente schiantato e non fatto esplodere volontariamente. E ringrazio anche gli articolisti per questa puntata. Troverete un articolo, come vi dicevo, su Starship che ha scritto il nostro emerito Marco Zambianchi. E tu, Vero, ti sei ispirato a un articolo del Vespia.
Sì.
E quindi continuo a ringraziare tutti gli articolisti che su Astronauti News fanno un lavoro egregio, redazionale. Magari come redazione, ma anche come associazione, delle volte non siamo super veloci a buttare fuori qualche notizia su un evento di attualità, ma questo è dovuto al fatto che siamo una piccola associazione di volontari, però perlomeno se facciamo un articolo cerchiamo magari di fare qualche approfondimento in più perché quello che interessa a noi è insomma, raccontarvi un avvenimento per bene e pazienza se non prendiamo i click dell'essere usciti per prima rispetto agli altri. E se ci volete aiutare in questa nostra opera potete apprezzare i nostri contenuti ricondividendoli chiaramente così ci fate conoscere e il fatto che un articolo venga visto da tante persone è anche una sorta di così di gratificazione per l'articolista che ha scritto l'articolo in questione. Quindi se ci fate molto piacere se ci condividete nei social che preferite. Tra l'altro tutte le nostre piattaforme hanno anche un bottoncino semplice per fare la ricondivisione sul social, magari su un Facebook o dove preferite essere dove preferite che il contenuto sia ripetuto, ricondiviso. Se apprezzate in maniera molto ancora più particolare quello che facciamo, chiaramente apprezziamo anche una donazione in denaro che ci aiuta a mandare avanti la baracca, perché comunque l'abbonamento per ad esempio il programma che utilizziamo per fare il podcast ha un costo, ma soprattutto i server per mantenere in piedi la nostra infrastruttura, in particolare Forum Astronautico, che è un forum che è nato ormai più di 20 anni fa, ha un database che è veramente corposo e quindi con tanti allegati che cerchiamo sempre di preservare, quindi ci serve anche un server abbastanza performante per poterlo far girare e questo è un costo che abbiamo ogni anno e se ci date una mano chiaramente evitiamo magari di sobbarcarci noi soci tutto questo onere. Donazione come la potete fare? La potete fare via PayPal andando sul sito www.isa.it/sostienici, ma abbiamo anche l'opzione bonifico bancario. Bonifico bancario che ci tengo magari a sottolineare particolarmente in questa puntata, ci può dare un contributo in più, perché magari PayPal, se fate una donazione su PayPal, PayPal si trattiene chiaramente le commissioni, quindi non tutta la cifra che versate arriva a noi. Se invece fate un bonifico bancario, magari avete un piano con la vostra banca che vi permette di fare anche i bonifici gratuitamente, tutta la cifra viene completamente riversata nelle nostre casse. Quindi se potete, magari adottate questo sistema se non è troppo laborioso per voi. Insomma, se non avete non banking, posso capire che sia un po' più complicato, però penso che ormai nel 2024 l'utente medio che magari ci segue è abbastanza geek da avere anche questi strumenti. Se la donazione è superiore ai 15 euro, quindi 15 euro più, riceverete anche la tessera che vedete in sovraimpressione. È una tessera da sostenitore, è una tessera che non dà diritto assolutamente a niente, ma è semplicemente un nostro ringraziamento per il fatto che avete fatto una donazione di questa entità. E come dicevo all'inizio della puntata, tutto quello che facciamo è assolutamente a titolo gratuito e lo potete offrire tranquillamente, quindi non è che se voi fate una donazione avete accesso a dei contenuti che altri non hanno, non funziona così. In ISA tutto quello che facciamo è disponibile per tutti e sarà sempre così, quindi grazie a tutti. Siamo all'appoggio della puntata e dopo questa corposa prima parte, insomma i voli di Starship appena successo, ci sta che ci rubi la scena, però non può rubare la scena alla rubrica più amata del podcast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
All'inizio degli anni 60 il presidente John Kennedy aveva indicato al suo paese la strada per la conquista umana della Luna. E nel 1969, quando questo il decennio che aveva posto come termine per concludere l'impresa stava per chiudersi, questa strada stava per aprirsi, ma rimaneva ancora un passo importante da compiere per aprire questa strada, cioè assicurarsi del funzionamento del modulo lunare, cioè il veicolo spaziale che avrebbe dovuto portare effettivamente degli astronauti sulla superficie lunare. Questo passo venne compiuto proprio all'inizio del 1969. 55 anni fa, in questi giorni, quindi nel marzo del 1969, veniva lanciata in orbita terrestre la missione Apollo 9, con un obiettivo molto importante. L'obiettivo principale era quello di collaudare in orbita terrestre, ma comunque nell'ambiente spaziale, il nuovo veicolo spaziale, cioè il modulo lunare che avrebbe dovuto portare gli astronauti sulla Luna. I tre membri dell'equipaggio erano il comandante Jim McDivitt, che era stato il comandante della missione Gemini 4. Con lui c'era il pilota del modulo di comando, l'astronauta Dave Scott, che aveva partecipato alla missione Gemini 8, e poi una matricola dello spazio, Rusty Schweikart, nel ruolo di pilota del modulo lunare. Questa missione stabilì una serie di primati per quanto riguardava la NASA, cioè di manovre e collaudi eseguite per la prima volta. Innanzitutto fu la prima volta che un veicolo spaziale, il modulo lunare, venne estratto dall'ultimo stadio del razzo Saturno 5, che veniva utilizzato per la seconda volta dal suo primo volo con equipaggio. Il modulo di comando estrasse il modulo lunare e cominciarono inizialmente a viaggiare agganciati, a orbitare agganciati in orbita terrestre. E due dei tre astronauti, quindi il comandante McDivitt e Schweikart, si trasferirono nel modulo lunare, sganciandolo e allontanandosi dal modulo di comando per eseguire una serie di test e di collaudi importanti. Era la prima volta che un veicolo non progettato per rientrare nell'atmosfera volava autonomamente nello spazio con astronauti a bordo. Nel corso di questi test vennero eseguite una serie di manovre, intanto di accensioni del motore principale del modulo lunare, per simulare le manovre congiunte dei due veicoli agganciati, cioè modulo di comando e modulo di servizio agganciati, manovre che si rivelarono preziose alcuni anni dopo per salvare la missione Apollo 13. Dopo il distacco dei due veicoli venne acceso il motore principale del modulo lunare per simulare una manovra di atterraggio, cioè con la potenza e le modalità di accensione, per simulare le stesse condizioni che avrebbe eseguito poi nell'ambiente lunare. Venne distaccato lo stadio inferiore del modulo lunare per separare quello superiore e ricongiungersi con un'altra manovra, un'importante manovra di rendezvous con il modulo di comando, e riagganciarsi quindi al modulo di comando e consentire ai due astronauti di ritornare nel modulo di comando per poi rientrare a terra alla fine della missione. Mentre i due veicoli erano ancora agganciati, però venne effettuato un altro test importante, cioè, visto che nell'ambito del programma Apollo gli astronauti avrebbero dovuto uscire dal loro veicolo per camminare sulla Luna, per esplorare la Luna, bisognava effettuare il collaudo anche delle nuove tute per attività extraveicolare che sarebbero state utilizzate sulla Luna, quindi nell'ambiente lunare. Dai portelli del modulo di comando e del modulo lunare uscirono parzialmente due dei tre astronauti, dopo aver depressurizzato i veicoli per eseguire un'attività extraveicolare, mantenendosi quindi nella zona del portello e collaudare le nuove tute. Durante questa missione vennero eseguite quindi questa serie di manovre, di test di nuovi equipaggiamenti, simulando per quanto possibile le condizioni che ci sarebbero state durante le effettive missioni nell'orbita e nell'ambiente lunare. La missione Apollo 9 venne lanciata il 3 di marzo del 1969 e si concluse il 13 di marzo, quindi 10 giorni dopo, nel 1969, esattamente 55 anni e un giorno fa, nel giorno in cui vi parlo adesso. La missione ebbe pieno successo, consentendo quindi di dare inizio all'apertura di questa nuova strada verso la Luna. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Noi abbiamo tempo ancora per la parte finale della puntata che vede un link della settimana e le notizie dell'Astronautica Agenda, poi vero mi saprai dire se racconterai anche quello che è successo durante la settimana. E il link della settimana ve lo propongo io, anche perché mi riguarda tangenzialmente in prima persona. Se mi seguite su X sapete che io ogni tanto pubblico le foto che gli astronauti scattano dalla Stazione Spaziale Internazionale. quotidianamente guardo quelle che vengono rilasciate, magari se c'è qualcuna che mi colpisce particolarmente, la rielaboro leggermente con Photoshop e la ripropongo. Normalmente il portale che viene utilizzato si chiama eol.jsc.nasa.gov e c'è questo grosso archivio di foto di astronauti che per rimanere in tema con nonno Apollo risalgono alle missioni Apollo e anche qualcosa delle Mercury e delle Gemini. E come viene proposto questo database? Le immagini vengono automaticamente taggate prendendo il timestamp, quindi l'orario in cui questa fotografia è stata scattata, questo orario viene messo a paragone con i parametri, con le TLE della Stazione Spaziale Internazionale e sulla mappa viene messo un puntino dove la Stazione Spaziale Internazionale si trovava al momento di quello specifico scatto. Però c'è un problema, il problema è che normalmente queste foto vengono scattate all'interno di cupola e cupola, come sapete, è una finestra che non solo guarda al nadir della cupola della stazione spaziale stessa, quindi non è che gli astronauti sono limitati a fotografare esattamente quello che hanno sotto, ma hanno una visuale a 360 gradi, quindi possono tranquillamente anche fotografare qualcosa che è all'orizzonte o comunque qualcosa che non è proprio sotto la ISS e insomma, la linea dell'orizzonte per un oggetto che vola a 400 km di quota. Si parla anche di 1.000-2.000 km di questa footprint che la ISS ha sul terreno, quindi non è sempre semplice capire, soprattutto se le fotografie ritrattano delle zone della Terra in cui non ci sono elementi peculiari, capire esattamente qual è il punto che stanno fotografando gli astronauti. Su Twitter, su X, scusate, Gabriele Berton mi manda un messaggio taggato dicendo: guarda che insieme ad altre persone abbiamo elaborato un sistema per poter fare per calcolare il center point, quindi il punto centrale del frame catturato dall'astronauta in maniera automatica. E come lo facciamo? Mettiamo a confronto le fotografie che vengono scattate dalla stazione spaziale con quelle che sono liberamente disponibili dalle varie costellazioni che ci sono per l'osservazione della Terra. Quindi, se parliamo di ESA, ci sono tutti i vari satelliti Sentinel, i Landsat, chi più ne ha più ne mette, ma ci sono delle costellazioni analoghe per tutte le agenzie spaziali. Quindi, confrontando l'enorme database dei satelliti per l'osservazione della Terra, che quindi fanno delle fotografie sistematiche tutti i giorni, magari delle stesse di tutte le fasce della Terra e le fotografie scattate dagli astronauti, incrociando questi dati e mettendo in piedi una rete neurale addestrata a fare questa cosa, loro sono riusciti ad avere così dei buoni risultati, quindi sono riusciti a taggare centinaia di foto. Infatti, adesso sul sito EOL, in realtà è da un po' che c'è, oltre alla coordinata geografica della ISS nel momento in cui viene scattata la foto, c'è anche un'indicazione sul center point calcolato col machine learning e arriva proprio da questo algoritmo che hanno implementato loro. E sul sito EOL c'è una parte che si chiama, se voi scrivete sull'URL Explore Photos, quindi sul sito EOL c'è quest'area particolare che riguarda solamente queste fotografie, dove vedete solo le fotografie che sono state taggate col machine learning. Le potete filtrare per ad esempio con, non so, la focale utilizzata, quindi adesso sto stringendo con fotografie scattate con una focale più spinta, quindi 900 mm, quindi saranno fotografie più ravvicinate. E come vedete già anche dai box che inquadro, il sistema automaticamente cerca di correggere la prospettiva per portarla esattamente su la visuale reale. Quindi io provo a selezionare questa foto e vedete che adesso la foto è stata selezionata, se mi state guardando in diretta, e più o meno corrisponde, se spengo e accendo il layer, cosa che non sta facendo. Ecco qua, vedete che più o meno corrisponde con, se vi guardate ad esempio le città, con la zona inquadrata effettivamente dall'astronauta. Ora, magari per uno co come me che insomma tutti i giorni gli si diverte a fare queste cose, è un tool se se senza dubbio utile che mi aiuta a cercare esattamente un punto, però è un tool ancora più utile per chi magari sta cercando un punto specifico in una specifica data scattata da un astronauta che normalmente sarebbe, come vi dicevo, un'opera un po' brigosa per il fatto che voi prima sul sito EOL potevate solo fare un riferimento alla posizione dell'ISS, ma niente vi garantiva che l'astronauta in quel momento stesse fotografando la zona sotto l'ISS. Invece in questo caso avete esattamente quello che l'astronauta stava inquadrando. Quali sono le limitazioni di questo sistema? Uno è la quantità di foto che sono state taggate, che non sono tantissime rispetto al database di queste fotografie che è sterminato. Pensate che, ad esempio, mi viene in mente solo nella missione Crew 4 con Samantha Cristoforetti, l'equipaggio di Crew 4 aveva fatto qualcosa come 300.000 foto, quindi il sistema ne ha taggate tipo 500-600, per adesso è ancora un po' indietro, ma si stanno progressivamente migliorando e popolando sempre di più queste fotografie. Questa è una prima limitazione. La seconda limitazione è che i database di riferimento che viene utilizzato per, insomma, fare il confronto con le fotografie, cioè quella dei satelliti per l'osservazione della Terra, sono quasi tutti sistemi di osservazione della Terra in condizioni di luce diurna. Quindi tutte le foto scattate di notte dagli astronauti non possono usufruire di questo sistema semplicemente perché non ci sono abbastanza fotografie per fare machine learning e aiutare l'algoritmo, insomma, ad identificare anche le foto in notturna. Però è un sistema in via di implementazione, quindi tutto può essere. Se vi va, potete trovarlo nel link che trovate nelle note dell'episodio. Vero invece per quanto riguarda agenda presente, passata e futura?
Presente, passata e futura. Allora, la settimana scorsa quello che c'era di Human Rated è avvenuto, quindi la cerimonia di arrivedersi di Crew 7, quindi il passaggio di comando da Mogensen a Kononenko, e di conseguenza lo sgancio, il distacco, dov'è? Il distacco di Crew 7 e lo splashdown che è avvenuto martedì 12. Lunedì 11 dovevamo avere tre giri di Starlink, tre lanci Starlink dal mezzanotte fino alla mezzanotte del giorno dopo. Invece, qua vedo che ne sono avvenuti solo due, quelli primi due mattinieri. E il lancio dell'Electron è avvenuto, e così come il volo inaugurale del Kairos, quel razzo giapponese che aveva a bordo un satellite di risposta rapida. E il lancio di Starship che è avvenuto oggi. Mentre per la settimana prossima avremo un lancio di Starlink domani, e domani a mezzanotte e 04, quindi venerdì 15 marzo, e poi dobbiamo andare proprio alla settimana prossima con martedì che abbiamo il lancio di un altro Starlink e mercoledì che abbiamo il lancio di un altro Electron. E nel mentre ci sono anche un paio di contatti Aris. Mercoledì 20 c'è un contatto Aris con la Grecia, con Laurel O'Hara. E ne avevo visto un altro? No, non c'è solo quello. Fino a giovedì c'è solo quello. Ma giovedì, prima della puntata numero 22 di Astronauticast, ci sarà il lancio della Soyuz MS-25. Nella quale ci sarà a bordo Oleg Novitskiy, che già conosciamo, Marina Vasilevskaya, che non conosciamo, partecipante, un ingegnere di volo, no, partecipante al volo, quindi russi.
È un'astronauta bielorussa
Ah, ecco.
che fa parte di quel programma di scambio di seggiolini che c'era tra Russia e Bielorussia. I bielorussi hanno fatto una sorta di concorso, come si fa spesso in questi casi, come avevano fatto ad esempio anche gli Emirati Arabi all'epoca. Quindi hanno selezionato queste due ragazze, quindi c'è lei Prime e anche un backup, e farà una missione di breve durata perché riscenderà dopo 10 giorni. Mentre l'equipaggio, mentre ci sarà quel giochino del fatto che
Sì,
salgo
uno
con una
scende.
Soyuz e scendo con
Sì,
un'altra.
l'altro sale. Infatti, Kononenko scenderà con la MS-25 quando la MS-25 rientrerà facendo un anno in orbita. Comunque, il terzo dell'equipaggio è Tressie Caldwell Dyson, quindi un astronauta NASA. Che avevano tra l'altro intervistato insieme ai ragazzi di Crew 7, così perché insomma i lanci erano vicini e per non lasciarla fuori.
E peraltro
Sì?
Tressie Caldwell, scusa, è una astronauta astronauta
Veterana.
visivamente famosa perché è la prima di cui si è vista la foto in cupola di lei che guarda con lo sguardo sognante dalla cupola.
Foto replicata più volte anche da altre
Sì.
astronaute.
È mica lei che faceva anche Space to Ground?
Credo di sì. Credo
Mi sa che era lei che teneva una rubrica su NASA TV,
di
Space
sì.
to Ground, che ci
Credo di sì.
aggiornava. E quindi il lancio sarà giovedì 21 alle 14:21. L'attracco sarà un attracco veloce in 3 ore, 17:39, e l'apertura del portello alle 20:10. Quindi immaginate che alle 2 del pomeriggio queste tre persone sono a terra che stanno camminando sul pad, mentre alle 8 di sera sono già sulla stazione spaziale, nello spazio. Durante la serata ci sarà anche il lancio della Dragon CRS-30, questo alle 21:54, mentre va in onda la puntata 22, sì, di Astronautica, se noi partiamo alle 21:30.
Molto bene, grazie quindi a tutti per averci seguito in questa puntata. Stasera non estendiamo le grid fin piccoline, ma estendiamo le grid fin grandi, grandi, grandi
Gigante.
di Starship. Faccio partire la musichetta finale, così facciamo un po' di atmosfera. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, con me stasera a commentare il lancio appena avvenuto di Starship e il resto delle notizie c'è stato da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Verona. E
E da Verona vi saluta la Vero.
fino alla prossima settimana noi saremo sempre attivi dietro le quinte. Nel frattempo, mentre aspettate la nuova puntata, ad Astra.